Ciao, ti presento Jack.
Eccoci qua anche oggi, anche in questo martedì piovoso, grigio, giornata brutta, brutta e difficile. Giunti con un nuovo appuntamento con il magazine musicale di Radio Popolare, benvenuti nelle sapienti mani di Matteo Villaci. Oggi proviamo a fare un po' in fretta perché non abbiamo un ospite, ma ne abbiamo due, anzi ne abbiamo diversi, nel senso che di fatto ne abbiamo sei, sono due gruppi. Il primo nella prima parte di oggi, della prima pagina di Jack. E il secondo, i secondi, anzi, appena volteremo la suddetta pagina. Partiremo con i Bachivo e poi Woods, che ci aspettano già giù con strumenti, perché ci regaleranno anche un paio di brani live. Prima però andiamo con i compiti veloci e irrinunciabili, tipo i contatti 3316214013 per SMS e Telegram, dirette at popolarenetwork.it per le mail, se volete qualsiasi cosa vogliate comunicarci. Immaginavo arrivassero messaggi come quelli di Claudio, che però fanno piacere perché dice: visto che l'Inter è passata, che vuoi fare? Oggi comprerò 30 biglietti, 10 a gol. E a sto punto, se devi uscire, fatene fare di più, così Claudio piglia più biglietti. Claudio, vogliamo la testimonianza con screenshot su Telegram, visto che scrivi su Telegram, dell'acquisto dei biglietti. Almeno me li intesto io e posso uscire vincitore da qualche parte anche oggi. Saluto Mauro. E poi entriamo nel vivo della puntata di oggi. Come detto, partiamo dai Bachivo. Loro sono usciti con un disco che ha il sapore del viaggio. Si chiama appunto Appunti di Viaggio. Noi entriamo in questo disco con La mia piccola saudade e poi la chiacchierata con i Bachivo.
Dove sarà la felicità? Sì, sembrava qui, la cerco sempre, sempre va. Un momento e poi mi sfugge via e ci piango un po'.
Canto e canto e la tristezza passerà.
via e ci piango un po'. Sai cosa mi dà la felicità? Quanta voglia avrei di averti qui vicino a me.
Benvenuti a Radio Popolare, ragazzi, che bello avervi qua. E insomma, come sempre, quando si ha a che fare con qualcuno la prima volta, l'idea all'inizio è quella di conoscersi. Voi ci avete portato un biglietto da visita, perché questo con cui vi presentate è un biglietto da visita, si chiama Punti di Viaggio. Già questo dà un'idea anche del percorso che voi proponete a chi si accosta all'ascolto di questo album. Però appunto, prima di tutto veniamo a conoscere voi. Quando nascete come formazione e cos'è che vi ha fatto muovere l'uno verso l'altro, verso un progetto comune?
Salve, molto piacere, ciao a tutti. Parlo io, inizio io.
Sì, Sara, vai tu.
Allora, circa 7 anni fa, per caso, in un locale, sono andata a sentire Pedro, il nostro contrabbassista, che suonava con un altro gruppo musicale.
Ciao a tutti, sono Pedro.
Esatto. E in quell'occasione, alla fine del concerto, questo trio maschile che andai a sentire lasciò gli strumenti a disposizione per una jam session, e io andai a far da coretto a un pezzo di mia sorella, perché mia sorella compone. E Pedro mi notò in quell'occasione. Poi qualche giorno dopo, tipo stalker, era riuscito ad avere il mio numero.
Se lo racconti così è brutto, però.
Infatti cioè, tipo stalker. Ovviamente no. Tu non sai ancora come lo ha avuto e lui non lo rivelerà.
No, in realtà lo so. Okay. In effetti scoprimmo di avere delle amicizie in comune, quindi tramite queste amicizie in comune poi arrivò al mio numero di telefono, mi telefonò e mi propose di mettere su un trio jazz di cover jazz.
Quindi pensa che figata, cioè il fatto, cioè non credo possa esistere un'origine più jazz che conoscersi in una jam session alla fine di un live, strumenti alla mano e voce in realtà alla mano. In realtà non vi ho presentato, quindi chiedo scusa sia a Pedro che a Sara che a Luca che sono qui davanti. E la cosa curiosa è anche un po' nella formazione stessa, perché voi siete voce, contrabbasso e chitarra, che è curioso in senso generale per una band, non tanto per una jazz band. Voi però, e si sente dal disco, portate dentro diverse sonorità. Non è un lavoro monolitico in cui si trova uno stile di jazz, perché poi dire jazz è dire un sacco di cose, volendo. Voi spaziate abbastanza. Quanto questo dipende dal fatto che siete in tre e che arrivate da tre percorsi che magari non sono uguali, e quanto invece dipende che proprio ognuno di voi dentro di sé ha tante intuizioni o più che altro gusti anche diversi?
Beh, allora diciamo che noi ci piace dire che c'è tanta biodiversità dentro questo trio, e forse io sono il più jazzaro, però è una passione che ci accomuna un po' tutti.
Sei più antico in effetti.
Io non so se arriviamo alla fine dei quinti dell'intervista senza scatenare la rissa, però è carino anche così. Una Royal Rumble.
Però insomma, in realtà noi veniamo da un percorso lungo. Il progetto Bacchivo è abbastanza recente, appunto volevamo dare un taglio un pochino più pop, un po' più radiofonico. Quindi sicuramente si sentono le nostre radici, ma comunque non è quel jazz tipicamente da jazz club che noi facciamo. Ad esempio gli spazi di improvvisazione sono ridotti al minimo, non ci sono lunghe soli, prolissi, intimisti, e quindi insomma questo è l'intento. Sicuramente ci sono tanti groove diversi in questo disco.
Ecco, com'è stato misurarsi con questo? Cioè partire, e lo hai detto, no? C'era l'idea di fare qualcosa di un po' più, se vuoi, di venire un po' più incontro, no? Anche a un certo tipo di ascolto che potrebbe vedere un primo passo verso anche il jazz in qualcosa del genere, perché poi le sonorità ci sono. È vero che non ci sono tutti i crismi, se vuoi, di un disco jazz to cure, però le sonorità ci sono, e anche diverse davvero sonorità jazz all'interno. Come è stato misurarsi con questa idea una volta in studio? Cioè dire, non cediamo alla tentazione della session, dell'improvvisazione, atteniamoci a questo tipo di costruzione anche musicale.
Guarda, forse l'esempio più paradigmatico è un brano che si chiama Ferragosto, che avevamo già in repertorio, che aveva un mood abbastanza jazzy. E invece abbiamo fatto una versione molto più pop, acustica, e quindi c'è stata proprio... questo è un pezzo che è proprio nato in studio, cosa che a noi non ci capita tanto di farlo, perché proprio cercavamo una sonorità un pochino diversa, un pochino più attuale, ecco.
Devo dire che comunque Bonno, da cui abbiamo registrato, sì, e che ha intervenuto anche lui con della musica elettronica, diciamo un po' di effetti elettronici, è stato molto utile in questa fase, perché lui invece viene dal mondo pop, rap, sì, e quindi diciamo che l'incrocio ci è potuto essere per questo motivo, cioè ci siamo fisicamente incontrati proprio due mondi diversissimi.
Certo. Tra l'altro avete incontrato Bonno, che all'interno dell'ambiente, diciamo, dell'hip hop, oltre a far parte di un gruppo che è probabilmente quello che detiene un tot di record in Italia, tra cui credo il primo disco registrato di rap in italiano, che sono gli Assalti Frontali, lui negli assalti è, cioè nel genere è un produttore, quindi è quello che nell'ambiente la musica la mastica e il gusto ce l'ha, e sicuramente riesce anche ad affrontare determinati percorsi un po' fuori dalla sua comfort zone, stante però il fatto che l'hip hop fatto con l'idea dell'hip hop di comfort zone ne ha tante, perché pesca un po' ovunque e mette dentro, no? Quando le cose sono fatte bene, così si fa, e il jazz si è mischiato con l'hip hop a sua volta in un sacco di occasioni. I primi furono Guru e DJ Premier negli fine anni 80, però da quel momento sicuramente gli incroci sono tanti, e poi c'è anche un incrocio culturale molto interessante. Ma a livello pratico, cosa ha voluto dire confrontarsi con una figura come quella di Bonno, e quanto del suo percorso proprio a livello pratico è entrato nel vostro lavoro, in questo vostro lavoro?
Secondo me Bonno ha fatto un bellissimo lavoro, perché non è che ci ha cercato di influenzare, non è che ci ha cercato di cambiare, lui ha tirato fuori quello che noi avevamo dentro, no? Quindi ci ha consigliato, ci ha portato a vedere aspetti musicali che noi non conoscevamo, che erano dentro noi.
Molto rispettoso, diciamo.
Sì, sì, vero. Esatto. Anche se ci ha messo decisamente in crisi, per esempio con Ferragosto, mi ricordo che veramente fu critico. Però sì, è stato un vero scambio, e lui è stato molto delicato e gentile veramente nell'entrare in questo nostro mondo e metterci a contatto col suo.
Secondo me la parola crisi non è casuale, no? Le crisi sono sempre un po', c'è sempre quel lato dell'occasione all'interno della crisi per conoscere in parte un po' di più se stessi, sì, e quindi spostarsi da quella comfort zone che tanto fa stare bene, ma è anche un po' rischiosa, perché rischia di farti rimanere un po' fermo, e dall'altro scoprire qualcosa di più di voi stessi come identità. Ecco, rispetto a prima dell'inizio del lavoro su questo disco e della collaborazione con Bonno, ma soprattutto appunto di questo progetto, quando tutto era ancora un'idea, ecco, rispetto a quel momento lì, come band vi sentite cambiati, e in che modo? Sia nel rapporto tra di voi che anche musicalmente.
Sì, che domanda. sì, io mi sento molto cambiata. È cambiato anche il modo di pensare a motivetti, testi, di ascoltare anche la musica. Ho cominciato a far caso a altre cose rispetto a quelle a cui facevo caso prima. Il rapporto fra noi, forse questa esperienza in generale ci ha unito ancora di più, perché abbiamo dovuto, già suonavamo molto bene insieme, avevamo un grande ascolto, un gran feeling. Il cambiare un po' le cose in corso, invece di farci allontanare, forse ci ha fatto avvicinare ancora di più, almeno per quanto mi riguarda è così.
Ma sì, cioè, tra di noi ormai c'è un rapporto anche di amicizia, insomma. E sicuramente Bonnò aveva dei riferimenti molto diversi dai miei, dai nostri, ha dei punti di riferimento proprio che sono diversi. Ad esempio l'importanza che lui dà ai cosiddetti BPM, cioè la velocità del brano sostanzialmente, è una cosa per lui importantissima, cioè cambiare di pochissimo la velocità di un brano. Mentre per me è un groove rock, rock, sia che facciamo un medium che facciamo un brano velocissimo. E poi vabbè, tutto il discorso della sonorità, dei suoni, lui è riuscito a fare degli interventi che sono, diciamo, extra trio, che però sono molto molto misurati e comunque adatti, e questo ci ha aperto un mondo a me abbastanza sconosciuto. Per esempio, io sono un chitarrista, ho scelto questo genere jazz acustico perché non sono un gran pedalaro, io uso pochissimi pedalini, e quindi mi sono messo nelle sue mani dicendo: dai, trovami un suono spaziale per questa cosa. Lui lo fa.
Sì, diciamo che abbiamo sempre suonato senza alcun effetto su nessuno dei tre strumenti, diciamo. Adesso però ne sentiamo un po' la mancanza, quindi questa cosa ci sta facendo evolvere.
Esatto, arrivano così l'evoluzione in qualche modo, perché tendenzialmente arrivano dagli incontri e soprattutto da chi ha due cose secondo me fondamentalmente. Uno, un punto di vista un pochino diverso, un po' laterale rispetto al punto di vista che si ha noi in partenza. E poi l'altra cosa fondamentale, che è un'altra parola che mi piace molto, è la delicatezza e il rispetto dell'accostarsi al lavoro di qualcun altro, quindi tentare di capire cosa potrebbe arrivare in più rispetto a qualcosa che già funziona e che gli piace in qualche modo. E poi è un modo in più per specchiarsi visti da fuori, cioè hai detto, no? Aveva dei riferimenti totalmente diversi, però è anche un modo per vedere voi stessi con gli occhi di Bonnò il periodo in cui si lavora e si costruisce insieme. Today I'm going to stay with you. All day lying in bed, us two. We won't go away. Who cares what we're supposed to do? We have so many problems, a thousand things to do. But for now, I'm going to lay here with you. Oh no, the dog is eating the soup. Kids are playing with poo. But for us today, we're going to hold each other tight. To hell with what is wrong and right. We'd have lots of things to do. Oh yes, this is true. But for now, ci sono degli esperimenti all'interno di questo lavoro. C'è una cover che è Estate, che è un pezzone clamoroso già di per sé. Voi ne avete cambiato il tempo. Questa cosa qua è molto curiosa, perché non è solo una questione di BPM, ma proprio di scansione. Cioè, anche questa è un'idea particolare. Avevo proprio l'idea di chiedervi come mai, come è nata questa roba, se è nata da un'improvvisazione, da un proviamolo. E anche un po' come mai questo pezzo. Le cover sono sempre forse una piccola finestra su un ascolto di chi poi seleziona una canzone. Come mai Estate, che è un pezzo bellissimo, e come mai questo spostarla sui 5/4?
Ma Estate ci è sempre piaciuta, non so se se questa storia è vera o meno, però
avete già una leggenda che non sapete.
No, però mi sembra che sia l'unico pezzo italiano nel primo Real Book.
Sai che mi sa di sì,
sì, probabilmente.
Sì, quindi insomma questa cosa mi sembra carinissima. Intanto il pezzo, come hai detto tu prima, è bellissimo. E come era nato questa cosa del 5 quarti? Secondo me era proviamo, così vediamo cosa viene fuori.
Sperimentiamo, sì, è stato questo.
L'idea di fare una cover, è chiaro che se fai una cover in un disco non fai la fotocopia, ma certo, se fai la tua impronta. La scelta del brano sicuramente perché è una bella sintesi tra la canzone d'autore e la melodia, perché noi insomma c'è molto la cura della melodia, cosa che spesso in tanti generi musicali viene perso. Quando si parla di melodia sembra sempre che sia una cosa retro legata al passato, in realtà la qualità melodica è una cosa che è quello che noi vogliamo salvare della nostra provenienza jazzista.
Ma poi, scusate, è buffo come a me mi capita magari di doverla suonare con altre persone, normalmente in quattro quarti, e faccio una gran fatica.
E certo, perché ormai
l'ho fatta
è
mia,
la vostra estate, esatto.
Poi c'è anche forse un altro motivo per cui l'abbiamo scelta e abbiamo cominciato a suonarla, molto meno romantico, probabilmente, cioè le mie sfighe amorose estive, cioè era anche una cosa
in cui si ritrovavi questo.
Sì, esatto, nel testo diciamo che era un testo che rispecchiava molto anche...
Raga,
questo.
Siete stupendi, perché mi sono arrivate tre motivazioni, tutte validissime. L'ultima molto personale, però effettivamente...
No, ma si va a finire sempre lì, eh.
Ma è così. Ma ragazzi, le canzoni, se non le canzoni parlano di noi, perché se non lo facessero non arriverebbero, c'è poco da fare. Raccontano qualcosa che condividiamo, che è questa cacchio di vita umana, che alla fine ognuno vive come vuole, ma è la cosa che ci accomuna, e quando una canzone è scritta bene vuol dire che lo sta facendo il compito in maniera molto, cioè in maniera perfetta. Volevo chiedervi come ultima domanda, anche per lasciarvi il tempo della risposta, come si fa quando si è in tre? E lo chiedo sempre quando ho davanti un gruppo, perché io non canto e se cantassi, vabbè, lasciamo perdere, perché sarebbe, abbasserei molto la media della musica mondiale, ma detto questo, soprattutto quando ho davanti un gruppo, mi chiedo come si fa quando ci si confronta in tre a dire ok, il lavoro è finito, ce l'abbiamo, non dobbiamo più aggiungere altro, andremmo a sovraccaricare il disco, rischieremo di non finire mai. Com'è che si capisce quando il lavoro è finito?
Il lavoro non finisce mai in realtà, cioè a un certo punto bisogna trovare un compromesso. Ci si deve un po' volere bene, diciamo, perché appunto l'affetto che nutriamo l'uno per l'altro, secondo me, ci aiuta molto in questo compito, perché siamo più disposti forse anche a lasciare un po' indietro qualche idea nostra per far più spazio a quella dell'altro, senza pesantezza, sì, senza rancori. Poi sì, al meglio non c'è mai fine, però.
Però diciamo che c'è sempre un dialogo e si sceglie alla fine quella cosa che funziona di più. Perché lo capiamo bene, cioè funzioniamo bene come gruppo perché abbiamo la stessa idea di funzionalità. No?
Chiaro.
Abbiamo capito quando qualcosa funziona.
Una cosa importante è anche il fatto che noi spesso i brani li abbiamo testati dal vivo diverse volte. Cioè, quindi quando un brano lo metti nel disco, sì, è un inedito, ma l'hai già sperimentato magari in piccole situazioni. E questo vuol dire tantissimo.
Ci affidiamo anche alle orecchie di altri. Cioè, chiaro, abbiamo delle persone di fiducia
a cui alla fine arrivate col demo. Che ne dici? Esatto. Beh, l'orecchio esterno è importante, perché poi, a maggior ragione, quando un gruppo si trova molto bene, rischia di avere quel rimbalzo interno del suono, per cui il suono alla fine è quello, ma quando lo porti fuori, cioè è importante, no? Capire come le cose possono suonare viste da qualcuno che non ha vissuto la creazione, il momento creativo, per cui capisco bene questa chiesa finale. Ragazzi, grazie davvero di essere stati qui, grazie a Luca,
voi.
Grazie Sara, grazie Pedro. Io mi auguro che torniate presto, vi chiedo per salutarci cosa vi aspetta adesso.
Un futuro roseo e pieno di occasioni. No, no, a parte gli scherzi, stiamo lavorando veramente sodo per riuscire ad arrivare a platee più grandi, magari anche più vicine alla mia età e non a quelle di Luca.
Doveva finire così, Luca, doveva finire così, era nell'aria.
Appena finito di dire che ci vogliamo molto bene.
Sì, esatto, un attimo. Va bene, insomma, un sacco di lavoro davanti perché a punti di viaggio iniziate il suo viaggio e bisogna portarlo in giro. Grazie ragazzi per essere stati con noi e buon viaggio.
Grazie.
Grazie. Radio Popolare.
Tocca entrare su questa originale versione di Estate, targata Bacchivo, che ringraziamo per essere stati qui nella prima parte di Jack di oggi. Ora il jingle che non porta nessuna pubblicità, ma porta me stesso di sotto, dove nell'altro studio, pronti con i loro strumenti. Ci accoglieranno i Woods, i Woods, per la seconda pagina di Jack di oggi. E la seconda chiacchierata di oggi. 9 secondi e si riparte.
State ascoltando Radio Popolare.
Thank you.
Benvenuti Vuzza Radio Popolare, ben ritrovati nei nostri studi. Intanto ben ritrovati anche agli ascoltatori. La seconda pagina di Jack di oggi comincia con un brano dal vivo. Siamo molto contenti di avervi qua, carissimi, perché ci sono tante cose da raccontare che vi riguardano. È bello parlare con voi perché si parla con un gruppo che ha una sua maturità di fondo, data dal fatto che arrivate da un sacco di esperienze diverse. Siete in tre e le esperienze alle spalle sono tipo alla terza, perché ognuno no, ha i suoi percorsi, plurale, che vengono un po' a fondersi in questo nuovo progetto che con i suddetti N percorsi di fatto ha pochissimo a che fare, no? Ne è un annodarsi, però è difficile trovare le schegge precise di uno dei vari progetti. Però allora, intanto, come vi dicevo, benvenuti. Il vostro EP porta il vostro nome, il che vuol dire che chiaramente c'è anche un intento un po' biglietto da visitistico dietro, no? di farsi conoscere. Ecco, come si seleziona il suono e i brani quando si deve fare il primo passo per farsi conoscere?
Beh, innanzitutto ciao a tutti, ecco. Beh, una domanda interessante. Nel nostro caso, come hai detto tu, siamo un po' delle schegge impazzite che accomunate un po', uno da un legame di parentela, quindi siamo e oramai di parentela acquisita con Nico, perché ci conosciamo dall'infanzia, ecco. E sicuramente veniamo tutti da percorsi estremamente diversi. Io sono violoncellista, quindi è imprescindibile un percorso accademico classico. Jacopo ha iniziato anche lui col violino, ma poi si è spostato sulla chitarra jazz, ma con influenze black, hip hop. Nico è uno dei migliori batteristi reggae del panorama italiano. Non a detta mia, però posso confermare. Quindi come si seleziona? Bella domanda. Non saprei dirti sinceramente.
Portateci un po' in studio con voi. Come è andata la creazione? Allora, come nascono i brani quando lavorate insieme?
Allora, i brani diciamo che sono nati principalmente nel mio cassetto tantissimi anni fa. E quindi erano brani in fase embrionale a violoncello solo o stratificazioni di violoncelli che non ho mai potuto, diciamo, sviluppare appieno, visto il periodo in cui sono stati creati, perché militavo con Marta sui tubi, facevo un sacco di cose e non c'era il tempo materiale di svilupparli. Quando nel 2015 la mia esperienza con Marta si concluse, aprì questo cassetto e Jacopo e Nico hanno messo dentro le loro manacce e ne è venuto fuori questa...
hanno imbrattato tutto, in qualche modo.
Fu la chiave di svolta, perché riuscirono con il loro gusto e il loro background a trasformarli, insomma. Creando anche l'idea di sound fondamentale, che è quella appunto della contaminazione di genere, e anche l'idea di un collettivo artistico. Le collaborazioni che ci sono state poi con Luca Dell'Anna, adesso con Fabio Visocchi, che si è occupato dei synth, dei modulari, cosa molto interessante, ma anche con Marco Livi, che ha seguito il sound design dei primi cinque brani. Insomma, è bella l'idea che è la musica, sono le sonorità che chiamano la collaborazione, no?
Sì, allo stesso tempo, al contrario, una collaborazione chiama sonorità che poi sono nuove perché si vanno a mescolare, come dicevamo. Hai citato i generi, forse il fil rouge fuori dallo strumento, quindi dall'arco in sé, se vogliamo, è un po' la black music, che si sottende a tante delle cose che hai nominato e che non hai nominato. Le collaborazioni sono davvero varissime. Ovviamente c'è il percorso Marta sui tubi, ecco, lì mi verrebbe anche da chiederti un po' a livello umano se in quel periodo, no, in cui il cassetto si riempiva, il progetto Marta sui tubi andava avanti, in qualche modo quella parte della tua vita abbia influenzato anche un po' questi suoni che poi si sono andati a mischiare a tutto quello, perché dall'altra parte i nomi sono anche Sottotono, ma sono anche Ernia, sono anche, cioè, anche epoche diverse, no? Oltre che stili.
Sì, è vero, è vero. Sicuramente tutto quello che riguarda la parte del groove, dell'andamento, è molto influenzato dalla parte del black hip hop che vede Jacopo e Nico attivi in questo senso. Quello che io mi porto dietro della parte, diciamo, indie rock è sicuramente l'utilizzo del violoncello un po' fuori dagli schemi che era già appunto in precedenza, viveva già all'interno di quel progetto. Quando io ho iniziato con i Marta nel 2008 non c'erano tantissimi violoncellisti sul palco, come solisti quindi intesi, no? Non all'interno di un ensemble cameristico, sì. Un quartetto, quindi l'utilizzo, quindi anche l'esigenza di trovare uno spazio e valorizzarlo, sì. È sempre stata, come dire, parte della mia ricerca, delle mie sonorità.
Sì, guarda, la valorizzazione secondo me dello strumento è una delle cose che appare più chiara, no? Anche nel percorso di questo EP, però non è solo una valorizzazione dello strumento in sé, quindi con un tappeto che sorregge, ma è proprio quasi, hai usato una parola che è ensemble, che in genere si accompagna ad altri stili musicali, che però qui sembra ricomporsi con un'identità un po' nuova, un po' jazzy, ma non solo, abbiamo detto, no? Delle tante cose che si mischiano, si va ad aprire una strada un po' personale, no? Un percorso un po' personale. Tutto questo, lo hai detto, nasce in maniera molto naturale, erano cose che erano lì e è stata una questione di rimettersi in gioco. Ti è mai capitato, vi è mai capitato di chiudere un brano un po' stupendovi di dove fosse andato a parare rispetto a dove era partito come idea iniziale?
Ho Jimin sì.
Beh sì, allora, devo dire che quasi tutti i brani, almeno per quello che riguarda me, sono sempre stati una scoperta, perché nella mia testa avevano tutt'altra direzione, no? Quindi, come dire, destrutturare la mia idea, le mie idee dei brani e renderli e metterli al servizio di idee nuove, non mie, è quello che sta alla base comunque della nostra idea di ricerca sonora. Quindi se ascolterete l'EP, cioè noterete che il violoncello è trattato come se fosse una voce, no? Come se fosse, e i brani sono quasi spesso delle song, cioè si riscoprono le strutture canoniche della forma canzone, strofa, ritornello, sviluppi, code. Questo è il mio, non so se Jacopo e Nico vogliono aggiungere qualcosa in merito.
No, il merito è che fondamentalmente tutto è nato da brani che ha scritto Mattia Molti, a parte uno, che è un brano che avevo scritto io quando ero piccolissimo. Adesso mi ricordo quanti anni avevo quando avevo scritto, ci devo pensare, 15 anni, ma adesso mi ricordo, era vecchissimo. Però erano fondamentalmente brani certi a 12 violoncelli. Allora, dopo che abbiamo fatto play, ho detto, ascolta, facciamo che... troviamo la voce di un cello e al resto poi andiamo a sopperire con altri strumenti e con altri arrangiamenti, anche perché fondamentalmente l'idea era anche quella di farlo diventare un progetto fruibile, no? Sì. per più menti, più orecchie. Bellissimo il cello, però immaginati tu sentire un disco di tracce con 12 cicelli a traccia, chiaramente magari a lui piace, a me anche, ma secondo me
si va a parlare una nicchia un pochino.
È una nicchia che si stringe parecchio,
esatto.
No?
Cioè, quindi sono, diciamo, una ventina di orecchie, di cui 12 sono quei cicelli che suonano.
Esattamente, esattamente. Esatto. Sì. No, che diciamo, mi metto una battuta di un carissimo amico nostro, che uno dice, ma il 12esimo che cazzo fa?
Finta, io sarò il 12esimo. Comunque fai la tua porca. Che figura. Va bene. Senti, torniamo alla musica, visto che siete armati di tutto punto di strumenti, tra cui il famoso cello. Torniamo nel vostro lavoro. Secondo brano live che ci regalate, dove ci portate?
Allora, il prossimo brano che eseguiremo si chiama Cancellette 2015. o 2015, dirsi voglia, ed è, diciamo, il brano che ha, è stato pubblicato, abbiamo pubblicato il 7 di aprile in apertura dell'EP che è uscito il 21, ed è un brano a cui siamo, almeno io, particolarmente legati, perché il 2015, diciamo, è stato un anno particolare di svolta, di cambiamento, è stato l'anno in cui c'è stata la possibilità di mettere mano a queste...
A questo cassetto.
A diciamo. Questo cassetto.
Cancelletto 2015 o 2015, brano che celebra una svolta, un momento di svolta. I Woods in diretta a Radio Popolare. I Woods che sono Mattia, Jacopo e Nico, di cui Mattia e Jacopo sono fratelli. E quindi la domanda è inevitabile, avendo un fratello, ed è: com'è lavorare insieme?
Ma è una merda.
È una merda. La farei a Nico questa domanda, che credo sia arbitro di contese.
Io mi godo lo spettacolo sempre.
Tu raccogli le scommesse.
No, sì, che poi in realtà Nico, cioè io parlo per me, ma anche per mio fratello, siamo, cioè, collaboriamo in talmente tante altre cose, tipo che con i Sottotono abbiamo fatto insieme, poi con i Black Beat ne eravamo insieme, siamo stati insieme, comunque Black facciamo Beat, un sacco di roba insieme, abbiamo anche un'attività insieme, cioè, siamo
ed è una
insieme,
merda,
quindi è una merda anche con lui, anche perché con è un lui. Fratello,
esatto.
Quindi.
No, ma davvero questa cosa non porta un po' a screzia, cosa, discussioni soprattutto, no, più, a sì. livello artistico.
Sì, Diciamo che si va sempre sul personale, è inevitabile.
È un attimo.
Però è anche vero che, essendo fratelli, non ci sono le mezze misure, si arriva subito al sodo, quindi si, quando si litiga si risolve, ecco.
Molto bene. Però a livello, diciamo che a livello artistico comunque in realtà siamo, siamo sempre sulla stessa linea comunque, in realtà, gira che ti rigira. Non c'è uno scontro così forte, nel senso, comunque chiaramente lui ha una, come si dice, una mentalità che viene molto più dalla musica classica e poi dalla musica indie rock di un certo tipo, e poi, sempre per tornare al discorso di prima, chiaramente, visto che le idee spesso escono da delle composizioni di archi,
sì,
è chiaro che alla fine ci sei talmente dentro che magari non hai quella lucidità per estrapolare poi la voce principale, diciamo la main, sì, la linea main da dove poi andare a fare tutto il lavoro. E quindi siamo sempre in linea, cioè non c'è uno scontro dal punto di vista artistico. Lo scontro c'è, per, cioè, il grano è mio, il pane l'ho comprato io.
Quello è.
E il piatto di pasta più grosso lo mangia Nico.
Come sempre.
Perché tra i due litiganti. Va bene. Va bene. Allora, torniamo alla musica. Anzi, torniamo all'EP Woods, che è uscito da neanche un mese in realtà. Immagino abbia iniziato a muovere i suoi passi. Che rapporto avete oggi con quel disco che è appena uscito e che però si sa, no, quello che voi artisti dite, quindi sì, sì, rimbalzo su di voi la responsabilità quando un disco esce poi non è più solo tuo in qualche modo.
Allora, in realtà questo EP ha una storia un po' particolare, perché è uscita una prima versione di questo EP che aveva una copertina rossa, anzi sì, ricordo chi ha fatto la copertina, perché è molto bravo, si chiama Jeb Paride Bertolin, è uscito nel 2019 e conteneva i primi cinque brani della tracklist. Però questo, prima di tutto, è un EP che è uscito, diciamo, autoprodotto in tutti i sensi. E poi nel 2019 poi è successo quello che è successo, insomma, sì, il Covid, pandemie, cose sappiamo tutti, e non è stato, diciamo, lavorato dal punto di vista della comunicazione con tutti i crismi. Ora, nel 2023, passato tutto questo periodo, ci sembrava necessario ritornare, però per ritornarci bisognava farlo in un altro modo, quindi l'occasione è stata dare un restyling alla copertina, che da rossa è diventata verde, e aggiungere due brani dove appunto c'è la collaborazione di Fabio Visocchi, quindi un quid in più dal punto di vista della scelta delle sonorità. Siamo passati dai primi cinque, dove c'era Luca Dell'Anna, che dal punto di vista pianistico ha dato tantissimo, ha una scrittura, un interplay, un inserimento diverso, anche violoncellisticamente parlando, perché i modulari, Fabio con i modulari è intervenuto sulle linee del cello, cioè un lavoro molto interessante che secondo me è una pagina bella rivolta verso il futuro. E quindi, insomma, era già di tanti, almeno di chi ci conosceva, già nel 2019.
Era già uscito, sì, aveva già fatto il suo passone fuori. Poi è uscita questa versione appunto con copertina verde, la prima era rossa, per un daltonico totalmente indistinguibili, più o meno lo
è
stesso
gialla,
lavoro, no? Ok, e per un daltonico è gialla, sono gialle, va bene. Siamo arrivati in fondo e andiamo a chiudere con Sette nell'Otto, che è il brano che insomma andremo ad ascoltare direttamente dall'EP. Prima di chiudere appunto vi chiedo di introdurre, però intanto vi ringrazio per essere stati
grazie
qui, per aver
te,
suonato dal vivo, che è sempre una gran figata, e poi raccontateci un po' questo brano e perché l'avete scelto per chiudere la chiacchierata.
Allora, innanzitutto è il brano più ascoltato su Spotify.
Basta, mi basta questo.
No, vabbè, io sono molto legato ai tempi dispari, ai tempi composti, con i Marta sui tubi. Tra l'altro, il 17 di maggio del 2013, addirittura 10 anni fa, oggi, io ero qua con i Marta sui tubi.
Beh, vabbè,
me l'ha ricordato Facebook.
Incredibile, sì.
E niente, quindi, almeno io sono molto legato a questo brano, forse è uno di quelli che mi piace di più dei sette. E niente, quindi.
E quindi ce l'ascoltiamo. Grazie mille, Woods, per essere stati con noi.
Grazie a te.
Grazie, grazie a te, a voi. Grazie a tutti.
Questa è 7 nell'8. Tenendo sotto 7 nell'8 di Woods, dei Woods, saluto Fabio che ha apprezzato particolarmente e ha scoperto i due gruppi di cui ci siamo occupati oggi, appunto i Woods e nella prima parte i Bacchivo. Ricordo solo, come al solito, che la playlist della puntata di oggi è a vostra disposizione su Spotify. Se vi va, seguite il profilo Matteo Villacci, ci sono tutte le playlist delle puntate di Jack e di tutte le mie conduzioni, aperture e quant'altro, lì a vostra disposizione. Matteo Villacci su Spotify, oppure se siete più comodi Instagram, @Matteo_Villacci, Matteo_Villacci. E lì tutti i giorni nelle stories tutti i brani andati in onda con gli autori, così li potete recuperare. Matteo trattino basso Villacci su Instagram. Io vi do un grande abbraccio, un buon vi auguro, buon pomeriggio. Ci sentiamo domani se volete a partire dalle 14.30 con un nuovo appuntamento con Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Ora la linea va al GR delle 15.30. Ciao.